Bello. Vediamo un po'. Carfagnini Stefano. Bene. Ceci Domenico, avvocatessa da Dabbo, era... Arriva, grazie. Va bene, grazie. Cucco Marino, Tartarini oggi non c'è? Forse aveva detto che oggi non poteva, mi pare. Grazie. Allora, avvocato Tambuscio. Cugnaschi Taddei, di Mazzari. Sì. Darei, scusate, Federico D'Agostino, era già sostituita la Tambuscio. D'Avanzo, Liana Nesta di Napoli e Bonamassa, quello che si è sentito poco bene l'altra volta, no? Abbiamo detto il 13, mi pare. Vero. D'Andrade, Araujo, Fabrizio, Alborghetti, Padova. Sostituzione c'era l'avvocatessa Tartarini. Oggi che mettiamo, o Taddei o Tambuscio, che sono i più volonterosi. Di Pietro Angelo c'è. C'è il Dominus oggi, c'è il Dominus. Fiandre Antonio Tambuscio, Finotti Luca Tartarini, oggi non la vedo, o Tambuscio Taddei, vedete voi. Boh, anche l'avvocatessa Multedo c'è. Uno di voi. Crisci, anche qui, Crisci. Allora, Multedo? Bene, Monai ha parlato Famularo e oggi da chi è sostituito? La ringrazio. Perfetto. Morasca, Crisci, allora avvocatessa Multedo. Puglisi, Tartarini, no? Taddeo o Tambuscio, chi volete? Puglisi e dall'avvocato Tartarini. Va bene, Taddei. Puzzolu c'è. Sanna, c'era l'avvocato Olivieri. Grazie. Sì, c'è gli altri. Vecchi Vincenzo Multedo. Poi, parti civili, chi c'è oggi? Parti civili non c'è nessuno? Va bene, semmai se sopravvengono. Va bene, allora chi inizia? Avvocato Bogliolo. Ah, questo in un processo, poi abbiamo fare, questo è uno, lo sospendiamo un attimo, solo un attimo, perché dobbiamo poi vedere quello che avevamo rinviato, lo stralcio. Allora c'è la Toto, se l'è segnato? Com'è? Sì, ma intanto chiamiamolo Toto e poi l'altro, ce n'era un altro? Vediamo l'ordinanza. Non mi ricordo bene. Ah, e c'è lei per degli innocenti? Bene. Va bene, ma ce l'hai? Va bene? Un giorno, vuole eccepire un giorno? Adesso lo guardiamo, allora chi c'è? Lei le notizie? Lei non ha parlato col codifensore? Non ha ricevuto? Perché gliel'hanno fatta per posta? Avevamo detto di non farla per posta, mi pare. Appunto, avevamo detto di farlo in modo diverso. Adesso. Vabbè, intanto diamo atto di quello che dice il difensore, delle risultanze delle cartoline e poi vediamo un po' come fare, decidiamo. Buongiorno, avvocato. Vediamo un po' allora. Cosa facciamo? Lo rinviamo al... Al 2 ottobre? Il 13 non ce la facciamo. Facciamo lo stato. Ma sì. Facciamo così, così anzi poi lo riuniamo. Nell'alto facciamo la replica, la PG. Facciamo così, non c'è altro da fare. Paolo, bisogna venire a centro e non darlo da solo. Facciamo dell'innocente, se non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo, e poi a parte che manca un giorno. Per Toto adesso facciamo la relazione e tutto e poi lo riuniamo all'altro principale. Per degli innocenti, visto che ci sono questi problemi, lo mandiamo al 2 di ottobre, in cui penso che il PG vorrà fare una replica, e quindi poi lo riunirà e riuniremo all'altro e felicemente arriveremo alla conclusione. Va bene? Certo, avrete una nuova notifica, bisogna vedere. Io la farei però tramite PG, perché sennò qui non ci arriviamo. Quella posta. Sì, ma più che fax è proprio tramite polizia giudiziaria. Se no, qui non ci riusciamo. E quali? E dell'innocente dove abita? Dove ha il domicilio? Presso chi? Lei o l'altro? Dove? L'aveva ricevuta in realtà. No, c'era il problema che sembrava che non ci fosse, l'è arrivata dopo. È arrivata dopo, il problema era quello. Non eravate stati citati neanche voi. Allora, io direi di fare lo stralcio posizione degli innocenti e notifica tramite non fax, ma polizia giudiziaria a tutti i soggetti, se no non ci arriviamo. Imputato e difensori, così. Sì. No, lo metto insieme con quello di Toto. Fa Toto che va bene. Toto da chi è difeso? Dall'avvocato Tortorini, e va bene. Ed è contumace oggi. E poi trattiamo. Per Toto? Solo domiciliatario e non difensore. E quindi lui ha posto. Anche difensore? E oggi non c'è? Verrà la prossima volta? Il 13? Va bene. Vabbè, comunque possiamo dichiararne la contumacia e poi facciamo la relazione per lui. Per degli innocenti invece diamo atto del fatto che la citazione e gli avvisi sono irregolari e quindi disponiamo lo stralcio rispetto a Toto, lo stralcio dello stralcio. E lo inviamo al 2 ottobre prossimo 21 disponendo la notifica tramite polizia giudiziaria a imputato e difensori, se no non riusciamo con le poste in certe località, non ci si riesce. Come? Per lei basta oggi? Vediamo avviso oggi. Va bene, grazie, ci evita un problema. Va bene? Allora adesso trattiamo in questa data lì, dove è andata? Perché volevo fare la posizione Toto. Va bene, allora riprendiamo. Allora diamo altro che presente, eh? Dare. Però, signor Bartolini, volevo dirle che io avevo il mio fascicoletto che non vedo più. Vabbè, bisognerà cercarlo. Qui c'era anche la lista. Vabbè. Ah, eccola qui. Non si preoccupi, venga lo stesso. Perché volevamo fare la relazione nel processo, nella quella parte stralciata di Toto, per poi riunirlo all'altro. Facciamo una breve relazione, penso. Tanto l'avvocatessa Tartarini conosce già la relazione, no? Una brevissima relazione per Toto.
Sintetizzo solo la posizione di Toto.
Sì.
Allora, Toto, mi sentite così?
Guarda che...
Toto viene identificato con certezza perché a seguito di perquisizione vengono rinvenuti gli indumenti che indossava e con i quali è ritratto nelle foto. Gli vengono mostrate poi in dibattimento le foto e lui ammette di riconoscersi. Dichiara di aver partecipato al corteo delle tute bianche, di aver però cercato di tenersi lontano dagli scontri, e per quanto riguarda le pietre lanciate contro il blindato in panne, quello davanti al numero 1 di Corso Torino, l'aveva fatto come un sfogo di persona priva in quel momento di lucidità. Dice il tribunale che lo si vede nelle immagini durante l'assalto a un blindato contro cui lancia diversi sassi, mentre il personale, cioè i carabinieri, è ancora a bordo. Poi lo si vede dietro le barricate in Corso Torino e via Ivrea, dove spezza un grosso sasso e si contrappone agli agenti. Dice il tribunale, sono provati i reati di danneggiamento del blindato, capo 55 numero 3, resistenza ai danni dell'equipaggio del blindato, capo 57, lo assolve invece il tribunale per insufficienza di prove dal capo 55 numeri 1 e 2. Quindi, uniti i reati nel vincolo della continuazione, diversamente qualificato in danneggiamento aggravato il reato di cui al capo 55-3, che era devastazione in origine, gli sono concesse le generiche prevalenti sulle aggravanti, pena finale anni 1, mesi 2 di reclusione, pena sospesa non menzione e ovviamente pena condonata. Appello della difesa. È assolto per resistenza e danneggiamento per i fatti precedenti all'aggressione al blindato, quello di Corso Torino numero 1, si chiede che sia assolto anche per questo episodio. Perché? Le cariche precedenti furono ritenute dal Tribunale illegittime e arbitrarie. Il blindato in panne aveva appena terminato, insieme con gli altri mezzi, di caricare i manifestanti. Con condotta palesemente viziata da eccesso di potere, arbitrarietà e con inclinazioni omicide. I manifestanti, tra cui Toto, aggrediti ingiustamente, perseguitati, quasi investiti dai blindati, in un momento di paura, avevano colto l'occasione per impedire al mezzo di nuocere ulteriormente. Ecco il perché della richiesta estensione della scriminante. Si chiede poi la concessione delle attenuanti di quei numeri 62, numeri 1, 2 e 3, perché Toto si limitò a lanciare dei sassi contro il blindato, ritenendo di essere vittima di un sopruso. Era stato provocato poiché il blindato aveva caricato il corteo autorizzato. Il tumulto, infine, era stato provocato dai carabinieri stessi con la condotta illegittima ed arbitraria. Appello del Procuratore della Repubblica, che lamenta che fosse stata riconosciuta dal Tribunale la scriminante di cui all'articolo 4 per le condotte di resistenza in via Tolemaide, Casaregis e Ivrea in quel lasso di tempo che va dalle 14.50 alle 15.30 del 20 luglio e quindi deve essere condannato anche per i capi 55 numero 1 e 2. Perché egli concorre con altri imputati e con soggetti non identificati in ordine al danneggiamento nel medesimo contesto spazio-temporale. Se anche le pietre che lancia sono state procurate da altri manifestanti, risponde del concorso in tali atti. Poi ancora, dice il Procuratore della Repubblica, quando sposta un cassonetto, Questo è utilizzato per commettere il reato di resistenza alle forze dell'ordine, perché proprio in quei minuti si stavano erigendo le barricate. In ordine al capo 55 numero 2, insieme con altri, sta lanciando pietre, quindi danneggiando i blindati che giungono in soccorso a quello rimasto in panne. Ancora, è erronea la derubricazione del reato di cui l'articolo 419 codice penale in danneggiamento, semmai poteva essere derubricato nel reato di incendio, ex articolo 423 codice penale, e infine il procuratore della Repubblica chiede l'aumento della pena. Il procuratore generale lamenta il riconoscimento dell'attenuante speciale dell'articolo 4 per le condotte in via Tolemaide, sempre nel lasso di tempo che abbiamo appena visto. Chiede la condanna per i reati di quell'articolo 419 relativamente ai fatti di quel capo 55 numero 1 e 2. Lamenta quindi la derubricazione per i fatti di quel capo 55 da reato di devastazione a reato di danneggiamento e infine chiede l'aumento della pena inflitta.
Allora, a questo punto la Corte dispone la riunione del procedimento a quello a carico di... adesso il capofila è... Caffagnini, eh? Poi la prossima volta il 13 ci sarà invece Arculeo e Valguanera. Invece disponiamo lo stralcio della posizione degli innocenti, mandando per le notifiche come si è detto. Sì? Guardi, avvocato, non è possibile. No. No, il 15 c'è un problema della procura generale che non può assicurare la presenza. 14, ma il 14 non so se ce la facciamo come termini, siamo un po' al limite, cioè può essere non fax, polizia giudiziaria per cortesia, perché fax non mi serve. No. Proviamo il 14 allora, però tramite polizia giudiziaria, raccomandando l'urgenza. Mi raccomando, signor Bartolini. Beh, se poi non fate troppe questioni per un'eventuale mancanza di un giorno, vedete voi, perché cercate di collaborare un po' anche voi. Perché... Va bene. E allora ritorniamo all'altro processo. Adesso finisce il signor Bartolini e scrive. È a posto? Allora prendiamo l'altro fascicolo, Caffagnini e più altri. E abbiamo già dato atto della presenza, delle difese, e agli imputati che sono venuti oggi non ce n'è, vero? Non mi pare. Allora la parola all'avvocato Bogliolo per le posizioni Pozzolo e Di Pietro.
Pozzolo e Di Pietro, sì.
Perfetto.
Io avevo promesso e mantengo di essere molto breve, perché io ritengo che sotto il profilo il pubblico ministero, il procuratore generale impugnano la sentenza in relazione a Pozzolo e Di Pietro per quanto riguarda la derubricazione del 419 nel 635 in relazione al 625. Su questo punto io ritengo che la sentenza debba essere integralmente confermata, più che altro debba essere confermata nell'elemento concettuale della derubricazione del 419. Nel punto in cui, e qui mi riferisco alla posizione specifica di Pozzolo e Di Pietro, ritengo che il 419 possa eventualmente essere contestato, le persone possono essere condannate nel momento in cui ho la prova, l'elemento materiale della partecipazione del soggetto o dei soggetti al reato di devastazione e saccheggio. Io ritengo che la prova che la sentenza debba essere confermata, addirittura possiamo trovarla nelle stesse parole, nelle stesse motivazioni delle motivi di appello del pubblico ministero. Perché a pagina 70 dice il pubblico ministero, è stato ampiamente dimostrato nel processo come proprio il corteo delle tute bianche, proveniente dallo stadio Carlini, raggiungeva il centro cittadino, Corso Casale, a poca distanza interi quartieri fossero ancora messi a ferro e fuoco. Ci riferiamo al discorso del 20 luglio, che è l'episodio contestato a Puzzolo e Di Pietro. Dicevo, a poca distanza interi quartieri fossero ancora messi a ferro e fuoco dai manifestanti del blocco nero. Quartieri non distanti decine di chilometri dal luogo interessato dalla manifestazione del corteo delle tute bianche, ma solo qualche centinaio di metri. Per rendere evidente basta ricordare come il blocco nero avesse percorso quelle stesse strade neppure un'ora prima, come al momento dell'arrivo del corteo delle tute bianche nella zona fossero evidenti non solo i segni delle devastazioni poco prima avvenute, ma anche i segnali di quelle ancora in atto. E qui fa dei riferimenti, vedi colonne di fumo della zona retrostante Genova-Brignole, fa poi riferimento all'attacco al carcere di Marassi, alle devastazioni nella zona di circonvallazione a Monte e nella sottopasso ferroviario di Corso Torino. Questo è quanto dice il pubblico ministero. Parla di un blocco nero e parla del corteo delle tute bianche. Né Puzzolo né Di Pietro hanno partecipato, né, e lo dimostrano le foto, ma lo dimostrano anche le loro, e non vi so, le loro dichiarazioni, non vi è la prova che abbiano partecipato né al blocco nero né al corteo delle tute bianche. L'unico, Puzzolo addirittura dice, ero in moto con mia moglie, ci siamo fermati qui incuriositi, abbiamo guardato. Puzzolo, che effettivamente è quello nei cui confronti qualche foto in più, qualche elemento in più, che poi viene correttamente, io dico, stigmatizzato dal tribunale, qualcosa in più c'è. Però Puzzolo ha detto nel suo interrogatorio, e non è stato smentito da nessuno, non ha partecipato e non ho partecipato al corteo del blocco nero, non ho partecipato al corteo delle tute bianche, mi sono semplicemente, qui dice il corteo delle tute bianche che parte dal stadio Carlini, dice io mi sono aggregato al gruppo Lilliput a Di Negro, sono arrivato in centro, la situazione si era già verificata. A questo punto sicuramente lo stesso pubblico ministero, quando porta come elemento di riscontro alla richiesta a voi di modificare la sentenza del tribunale, fa riferimento a blocco nero, tutte bianche, ecco che Puzzolo, ecco che Di Pietro, a questo punto, a questo gruppo, non hanno partecipato. Lo stesso pubblico ministero dice, erano già avvenute determinate situazioni, sono arrivati in un momento successivo, o meglio, determinati comportamenti sono avvenuti non nella zona dove sono stati visti, fotografati Di Pietro e Puzzolo, ma in altre zone. Nasce a questo punto il problema se può essere a loro contestato eventualmente come concorso morale la devastazione, il saccheggio, perché altre persone, perché in altre zone probabilmente era in atto determinate situazioni che configurano l'elemento materiale del reato di devastazione e saccheggio. È possibile arrivare a contestare una, direi, concorso, una disponibilità di queste persone a rispondere di determinati atteggiamenti che potrebbero, io dico potrebbero, poi aspetta voi valutare se in altre situazioni è configurabile il reato di devastazione e saccheggio, se è configurabile nei loro confronti una corresponsabilità perché in zone lontane, in altre zone, dice il pubblico ministero, sono stati messi in atto determinati comportamenti. Non vi è nel fascicolo, non vi è nelle foto, non vi è nella lunghissima, enorme istruttoria che è stata fatta al dibattimento, un'unica prova della partecipazione di queste persone a comportamenti che potrebbero eventualmente configurare il reato, o quantomeno l'elemento materiale del reato di devastazione e saccheggio. Puzzolo anche dice qualcosa in più, dice ma io mi sono accodato, ho effettivamente, e questo lo ammette, tirato una o delle pietre, sono andato a vedere il blindato, ma il blindato in cui sono andato a vederlo, e la foto lo testimonia, era qualcosa che era già avvenuto, il blindato non era più nemmeno fumante, cioè era lì, e vediamo il Puzzolo che vede, guarda, diciamo, può anche aver messo la testa dentro, non il corpo nel blindato, ma nulla di più. Ma la foto vi dimostra che tutto ciò era già avvenuto in epoca sensibilmente precedente. Se da questo è possibile avere gli elementi materiali della configurazione della devastazione e saccheggio, francamente mi pare sia poca cosa. Dall'altro lato, ritorno a dire, lo stesso pubblico ministero, quando chiede la modifica della sentenza nei confronti e quindi la condanna di Puzzuolo e Di Pietro, fa riferimento a comportamenti, fa riferimento a momenti, fa riferimento a gruppi che né l'uno né l'altro non hanno frequentato. Non hanno connotazioni politiche nessuno dei due, dice, ma io non conoscevo nessuno, dice Puzzuolo, mi sono aggregato al corteo Lilliput e con questo sono arrivato in centro, dalla zona di Dinegro, non dalla zona del Carlini. Non sono e non faccio parte e non faceva parte anche del discorso del blocco nero. A questo punto non credo nemmeno di dover discutere sulla configurabilità o meno nel caso di specie del reato di devastazione e saccheggio, perché ritengo che comunque alla base non vi siano assolutamente prove ed elementi per dimostrare che queste persone hanno avuto un certo comportamento, hanno partecipato a determinate azioni. Mi pare che invece possano, e su questo insisto, essere accolti i motivi di appello sia dell'uno che dell'altro, per quanto, cioè sì, per quanto riguarda Di Pietro che per quanto riguarda Puzzuolo, in ordine al punto pena. Per quanto riguarda Puzzuolo abbiamo avuto la concessione delle attenuanti generiche con criterio di equivalenza. Ritengo che, valutato anche il comportamento processuale, valutato il contenuto del suo interrogatorio, due volte aveva chiesto inizialmente, poi in sede di conclusione delle indagini, di essere sentito. Direi che, io dico nei motivi di appello, vi è stato da parte del Puzzuolo un percorso critico, dicendo effettivamente sono stato condizionato da quello che era l'atmosfera del momento, da quello che era la realtà in quel determinato frangente. Sono sicuramente andato al di là di quello che doveva e poteva essere o avrebbe dovuto essere un comportamento normale in un corteo normale e pacifico. Qualcosa in più ho fatto. Ritengo che la sentenza, nel momento in cui ritiene una responsabilità per i reati che gli sono stati addebitati in derubricazione dell'articolo 419, sotto profilo tecnico in sé per sé sia corretta. Ritengo però che abbia i meriti, è incensurato, non ha nessuna pendenza, questo percorso critico, una valutazione di un certo tipo con la concessione della prevalenza delle attenuanti generiche. Un solo punto, io avevo prodotto in sede di primo grado una sentenza relativa al tribunale prima sezione, relativa a un discorso di disordini da stadio. Effettivamente sul 419 non vi è una copiosa giurisprudenza, abbiamo veramente molto poco. Mi pare che quella sentenza del tribunale di Genova prima sezione avesse, direi, correttamente inquadrato l'aspetto del concorso morale. Cioè, diceva questa sentenza che nei confronti dei singoli imputati dobbiamo andare ad analizzare e valutare ogni singolo comportamento e avere ogni singolo riscontro in ordine alla partecipazione del fatto. Se tutto ciò non vi è, ma se abbiamo semplicemente una presenza in loco, loco vuol dire a questo punto, diciamo, nella zona del centro, nella zona fuori dalla zona rossa, nella zona teatro degli scontri, perché in quel determinato momento, 20 luglio, gli scontri partivano da Piazza Rossetti e arrivavano allo stadio di Marassi, al calcio. Quindi sicuramente una zona amplissima, nel momento in cui è provata la presenza del Puzzuolo e Di Pietro in zone che sono state eventualmente teatro degli scontri. Ma nel momento in cui questi scontri nella zona non sono in atto, ma sono in atto qualche chilometro a distanza, è chiaro che io non posso arrivare a debitare a loro determinate situazioni, determinati comportamenti, nemmeno sotto il profilo del concorso morale. Quindi insisto per il rigetto dei motivi di appello del pubblico ministero e l'accoglimento dei motivi di difesa in ordine alla entità della pena e alla concessione della prevalenza dell'attenuante generica.
Grazie. Io ho perso, non trovo più il mio programma e adesso chi doveva parlare? E non so dove sia finito, signor Bartolini, che abbiano mandato tu hai in una tua stanza uno in più? No, Santarini aveva detto che non voleva fare il 16, però c'era qualcun altro. C'era lei? Va bene, bene. Lei parla per?
La Rete dell'ICO e l'Incidenza di
Vita. Dunque, lei parla per dare?
La Rete dell'ICO e l'Incidenza.
Ah, ecco, non capivamo l'altro nome. Va bene, prego. Ma credo. Accidenti, hanno tutto bene. Dove me l'hanno messo? Prego. Ah, va bene.
Allora, io premetto che per motivi professionali di contemporanei impegni non ho potuto assistere alle udienze precedenti e in particolare non ho potuto sentire le relazioni introduttive. E quindi mi scuso se diciamo invado anche il terreno che già hanno trattato altri colleghi, magari sotto questo profilo posso essere ripetitiva, ma vengo a discutere senza avere avuto la possibilità di seguire in concreto le precedenti udienze. E io partirei quindi da alcune considerazioni e parto diciamo a contrario rispetto alla mia posizione, alle mie posizioni, alle due posizioni che io difendo. Premesso e premetto che la posizione Firuzzi è una codifesa con l'avvocato Tartarini che poi la tratterà più specificamente. E quindi diciamo oggi però le posizioni sono abbastanza analoghe per quanto riguarda Zarei Firuzzi, e quindi credo che in realtà anche se ho puntato poi l'attenzione per quanto riguarda le situazioni che sono state concretamente addebitate e documentate, a cui fa riferimento la sentenza di primo grado a Dario Federico, in realtà sono i ragionamenti e le osservazioni che vado a svolgere sono in realtà abbastanza comuni ad entrambi i miei assistiti. Io partirei, dicevo, al contrario, proprio ragionando innanzitutto su quanto è stato esposto non tanto nel mio appello, cui motivi ovviamente richiamo integralmente, ma nell'appello del PM, perché mi consente, diciamo, in qualche modo anche di entrare nel vivo anche e di dettagliare quelli che sono concretamente gli elementi per cui, secondo a mio avviso e secondo quanto ho esposto nei motivi d'appello, in realtà entrambi i miei assistiti e l'imputato Darè in particolare, per quanto riguarda i motivi che avevo fatto solo in relazione alla sua posizione, avrebbe dovuto in realtà essere assolto in forza della scriminante che il collegio in primo grado ha riconosciuto, quindi quella della reazione agli atti arbitrali, per tutte le condotte che sono state a lui contestate. E io parto da una considerazione che già mi ero trovata a fare in sede di conclusioni in primo grado, e cioè la contraddittorietà della tesi accusatoria tra il voler separare, il voler considerare come condizioni assolutamente singolari e puntuali quelle che sono addebitabili, diciamo addebitabili perché poi in concreto non sono state addebitate da nessuna parte, alle forze dell'ordine che sono intervenute nei confronti della manifestazione, del corteo autorizzato, tra virgolette, ovviamente nel senso che giuridicamente sappiamo, quindi regolarmente preavvisato e non vietato delle tutele anche. Sostanzialmente il PM lamenta in ordine alla sentenza di primo grado proprio il riconoscimento che è stato operato dal collegio giudicante con tra l'altro estremo rigore e con una minuziosa analisi offerta in motivazione di tutti gli elementi che sono stati esaminati della discriminante appunto dell'aver reagito agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. Lamenta sostanzialmente un'interpretazione estensiva della discriminante sotto il profilo oggettivo e anche sotto il profilo soggettivo e ritiene, con la giurisprudenza più restrittiva, che il pubblico ufficiale, che sia necessario non soltanto che ci sia un comportamento illegittimo a monte e comunque nella sua esecuzione, ma anche che venga dimostrata la cosiddetta consapevolezza da parte del pubblico ufficiale dell'illegittimità dell'atto compiuto e dell'arbitrarietà del suo agire. Ora, al di là del fatto che questa difesa condivide in pieno l'interpretazione che è stata data dal collegio di primo grado in ordine appunto alla scriminante, e alla sua applicabilità, e al di là del fatto che è stata riconosciuta, come è noto nella sentenza Maroni, con riferimento a atti e situazioni illegittime, diciamo di non legittimità, addirittura riconoscendo la non legittimità a monte, quindi proprio dell'ordine, e su questo riconoscendo poi la sussistenza della scriminante anche in ordine alla fase esecutiva, è stato fatto nei confronti di una parlamentare all'epoca, oggi ministro di questa Repubblica. Io credo comunque che al di là, diciamo, della facile suggestione che questo può suggerire, il problema è andare a vedere nel caso concreto come si siano attuate queste modalità che il PM ritiene non giustifichino invece il riconoscimento della scriminante. Allora, credo che sia assodato e indiscutibile, perché è documentale, che il corteo uscito dai Carlini e che è sceso per via Tolemaide il 20 luglio del 2001, nel punto in cui era stato bloccato e caricato, poteva legittimamente proseguire. Era un corteo preavvisato, era un corteo assolutamente, virgolette, legittimo. È anche altrettanto assodato, credo, pacifico, e non solo affermato in sentenza, ma visionabile anche nel materiale video e fotografico che ha costituito la gran parte, diciamo, del procedimento di primo grado, che la situazione di compromissione dell'ordine pubblico di cui parla il PM in quel momento, nel momento in cui il corteo delle tute bianche era arrivato in via Tolemaide, era, se non del tutto scemata, del tutto assente, sicuramente grandemente scemata in quella zona, in quella situazione. Quindi non c'era neanche quella tensione, diciamo, e quella motivazione imminente e immediata che potesse giustificare quello che poi è avvenuto. Non c'erano stati tutti quei famosi lanci e quei comportamenti aggressivi che avevano portato, secondo le testimonianze che la Corte ha ritenuto, il Collegio di primo grado ha ritenuto assolutamente falsi, andando addirittura a segnalare questa falsità con conseguente trasmissione degli atti al PM per i soggetti che hanno testimoniato in questo senso, e quei soggetti sono quelli che hanno anche determinato, che hanno anche deciso, che hanno anche in quel momento ordinato e effettuato la carica in via Tolemaide, questi comportamenti che di per sé sarebbero illegittimi e lesivi tra l'altro di un principio di valore costituzionale quale quello che correttamente il collegio individua nel diritto a manifestare liberamente e pacificamente, questi comportamenti di per sé illegittimi che sarebbero, diciamo, il contorno e il riferimento individuabile poi nella sentenza cosiddetta Maroni, sono stati poi corredati da modalità di esecuzione veramente, veramente molto particolari. E allora su questo punto l'appello del PM si è diffuso a cercare di spiegare che alla fin fine i manganelli non d'ordinanza, che erano tubi di ferro con lo scotch intorno, non erano poi, diciamo, le armi prevalenti in dotazione che sono visionabili anche nelle foto e nei filmati, che sono tra l'altro stati giustamente evidenziati anche dal punto di vista fotografico con inserimento proprio nel testo della sentenza da parte del collegio, che alla fin fine quei manganelli non erano, diciamo, la dotazione prevalente. Per carità, di questo do atto, ma mi pare che dobbiamo solo rallegrarcene e che questo comunque non giustifichi il fatto che 1, 2, 10 o 20 di quei manganelli non d'ordinanza fossero all'interno, fossero tra le mani e fossero stati utilizzati, perché sono stati utilizzati. E su questo elemento il PM dice non abbiamo neanche chiaro che cosa, se e quanto fossero più nocivi dei manganelli ordinari. Francamente la questione mi pare abbastanza irrilevante dal punto di vista giuridico, ma in ogni caso io credo che il dato sia stato anche sostanziato, sia stato anche spiegato, sia stato anche documentato dalle testimonianze che la difesa ha offerto in giudizio, di personale che è intervenuto poi nella fase, diciamo, di assistenza ai moltissimi feriti di quella giornata, di quella situazione, che hanno parlato anche di ferite particolari, particolarmente profonde e sicuramente non determinate e non determinabili dai tonfa d'ordinanza. Dicevo che questi manganelli speciali, chiamiamoli così, non solo sono visibili, ma sono stati utilizzati concretamente, si vedono materialmente nell'utilizzo, soprattutto nelle prime fasi della carica, nella carica alla testuggine, sono proprio utilizzati, la cosiddetta testuggine, quindi alla barriera in plexiglass che marciava quasi alla testa, perché davanti c'era il gruppo di contatto del corteo, sono immediatamente visibili, sono stati utilizzati concretamente. Le altre modalità di esecuzione richiamate dalla sentenza e che il PM cerca di minimizzare è per esempio l'uso dei mezzi blindati. L'uso dei mezzi blindati che è stato sicuramente in altra sede un funzionario della Digos di Genova ha sentito sulla stessa questione, sto parlando del processo che si è tenuto presso la Corte d'Assise di Cosenza e dell'ispettore Mortola, Spartaco Mortola, ha parlato di queste modalità di uso dei blindati come di modalità criminali. Sono termini che non ho, che mutuo direttamente dal funzionario di pubblica sicurezza Spartaco Mortola. Le vedremo poi brevemente, perché mi sono permessa, anche per quanto riguarda gli addebiti specifici che sono stati fatti nei confronti del mio assistito Federico Darè, di tirar fuori proprio le immagini che la sentenza di primo grado richiama a carico, diciamo così, o a discapito del mio assistito. E in queste immagini credo che l'uso dei blindati e l'uso dall'inizio alla fine non in un particolare momento, ma dall'inizio alla fine, in maniera veramente molto poco ortodossa, sia visibile a tutti. I lacrimogeni, c'è il PM, i lacrimogeni sono stati tirati normalmente, non erano sparati a altezza d'uomo. Il fatto è che i lacrimogeni di cui stiamo parlando sono lacrimogeni al CS, sul punto ci sono state anche interrogazioni parlamentari eccetera, e che, come risulta dalla stessa sentenza nella nota pagina 26, in quei due giorni, il venerdì e il sabato a Genova, di quei lacrimogeni sono stati usati la bellezza di 6.000 candelotti. Allora, quando si parla e si leggono poi le circolari, si leggono le disposizioni che erano state date, disposizioni generali sull'uso della forza e le disposizioni specifiche che erano state date per quell'occasione, in quell'occasione, in quei giorni, nei giorni precedenti e nei giorni stessi del servizio in occasione del G8, e si fa il confronto con quello che si è visto e documentato, e non sono illazioni, sono documenti, evidentemente non si può non parlare di modalità particolari, particolarmente pesanti, particolarmente astiose, particolarmente violente nei confronti dei manifestanti. Allora, questa tesi del PM, per cui io credo che sia smentita dai fatti, e che quindi anche a voler veramente accogliere, per dire, la versione più restrittiva della giurisprudenza in materia di reazioni agli atti arbitrari, credo che non sia concretamente possibile non dire e non ritenere che quello che è stato fatto in via Tolemaide, angolo Corso Torino, e nelle vie limitrofe, via Casaregis, eccetera, in quelle 2-3 ore del venerdì 20 luglio 2001 non siano stati atti arbitrari, illegittimi e immediatamente e da chiunque percepibili come tali e nei propri confronti. Allora, non occorre fare grandi peripezie e architetture nel diritto per capire che una forma di reazione proporzionata, una forma di reazione in qualche maniera oserei dire anche necessitata da parte di moltissime persone che si sono viste aggredite in quella maniera, non si può non riconoscere quello che giustamente il collegio giudicante ha riconosciuto per tutti gli imputati che facevano parte di quel corteo fino a un determinato momento. Poi passo alla questione a determinato momento. E la tesi del PM, che peraltro è più che comprensiva nei confronti di queste condotte palesemente inammissibili, pare comunque tesa a minimizzare il tutto nella teoria delle poche mele marce che diciamo questi comportamenti sono stati di alcuni, non di tutti, e non si possono generalizzare. E quindi non si può neanche generalizzare, diciamo, la risposta e la reazione contraria. Ma io vorrei sottolineare che qui, come in primo grado, non stiamo discutendo delle responsabilità penali personali di quegli agenti di polizia che hanno utilizzato con sicura consapevolezza dell'arbitro in cui incorrevano armi maggiorate per far più male, che tra l'altro tenevano senza alcun ritegno infilate dentro gli stivaloni, quindi che sicuramente erano visibili o avrebbero dovuto essere visti anche da chi li comandava. Nessuno ha neanche pensato di farlo, nessuno ha incriminato nessuno di questi agenti, e quindi non stiamo discutendo, il processo non è a carico loro, e non stiamo discutendo della loro sicura consapevolezza o meno. Peraltro non è semplice, come è noto e come hanno dimostrato anche processi celebrati in queste stesse aule, stesso palazzo, ma anche altrove, non è sicuramente semplice individuare gli autori dei singoli elementi di aggressione o di violenza. Non l'hanno fatto, però si pretende invece, nella mentalità che sta alla base del ragionamento del PM, che questo distinguo lo operasse in mezzo alle cariche, in mezzo alla confusione, in mezzo ai lacrimogeni e correndo per non farsi prendere l'imputato da re piuttosto che l'imputato Firuzzi, piuttosto che gli altri imputati in questo procedimento, nei momenti in cui venivano, ripeto, caricati in aviatore nai dei dintorni. Si vorrebbe pretendere magari di dire che Federico da Re poteva legittimamente reagire soltanto quando è stato aggredito personalmente, e l'aggressione personale è quando gli mettono le mani addosso o quando insieme a centinaia di persone rischia di essere investito da un blindato che va indietro in retromarcia. Deve individuare e reagire esattamente a quella gente che sta guidando quel blindato, o invece può legittimamente cercare di sottrarsi, magari spingendo un cassonetto in mezzo alla strada a questo tipo di aggressione? Io credo che giustamente il collegio abbia operato questo riconoscimento, abbia correttamente ricostruito le fasi iniziali di quel pomeriggio in via Tolemaide, ripeto, dalle ore 14:50-55 in poi. E però, rientro nella discussione dei miei motivi, ha operato in maniera ragionata dal suo punto di vista, ma che io considero assolutamente discutibile, una cesura netta tra un momento e un altro. Allora, semplificando, il collegio di primo grado ha ritenuto che le condotte da Re e degli altri imputati, Firuzzi e degli altri imputati in via Tolemaide, via Casaregis, via Ivrea, eccetera, fino alle 15, 29 e 40 secondi fossero scriminate, e che quelle delle 15 e 30 e 01 no. La cesura è tra il momento delle cariche e tutto quello che poi ne consegue nelle vie circostanti, perché io credo che voi siate più genovesi di me di sicuro, e credo che conosciate quella zona, e credo che sappiate meglio di me quanto, poi io sono andata anche a fare i sopralluoghi proprio per rendermene conto, però sappiate meglio di me quanto difficile può essere uscire da quella zona con la massicciata a lato e con un corteo di 10.000 persone dietro. Ma tutto quello che è avvenuto in quell'imbuto è stato scriminato fino alle 15.30. Alle 15.30 avviene un fatto oggettivamente, dal punto di vista della più grave degli altri, nei confronti delle forze di polizia, ed è il famoso assalto al blindato, che però è una situazione in cui la cesura, l'immediato, il prima e il dopo, non è così semplice come è stato indicato dal collegio, perché lo vedremo nelle immagini che io mi sono permessa di isolare. In realtà quei blindati, ovviamente non sono in grado di dire quel blindato che poi si è trovato in fame ed è stato distrutto, ma quei blindati anche nel momento della ritirata non si sono semplicemente ritirati, ma si sono ritirati facendo prima una vistosa retromarcia nei confronti dei manifestanti che erano a pochi metri. E tra quei manifestanti c'è anche un soggetto che è stato individuato, a ragione a torto, su questo non entro più perché ne ho già discusso e ho già motivato anche le mie doglianze in ordine all'individuazione del mio assistito Federico Da Re. A Rodona Toto, ripeto, viene individuato come Federico Da Re. Io chiederei quindi di vedere, di visionare innanzitutto queste immagini proprio sulla sequela della ritirata, diciamo, di cui parla il collegio. Questo è proprio il momento, prego proprio di annotare anche il minuto e la sequenza. Non so se avete visionato, era proprio l'inizio, i primi istanti, erano le, se non sbaglio, 15, 18, 19 e 40, una cosa così, e 41. Ecco, i momenti successivi e quindi la cesura sono veramente... diciamo il momento in cui la Corte ha ritenuto non più scriminate le condotte dei manifestanti, è il momento immediatamente successivo. Siamo alle 15:30-31. È passato sì e no mezzo minuto, un minuto. Io credo che ragionevolmente non si possa operare sul piano logico, ancora prima che sul piano giuridico, una divisione così netta, perché quei blindati fino all'ultimo momento, fino a che non ritornano in corso a Torino, operano con queste modalità, tornando indietro in retromarcia sulla flotta. La persona che io difendo e che viene individuata in questi video come Federico Da Re è proprio esattamente lì dietro, e come vedremo poi subito dopo, dalle immagini che sono esattamente quelle che sono state indicate nella sentenza di primo grado come indicative della presenza del mio assistito al cosiddetto assalto al blindato non scriminato, queste immagini danno esattamente atto del fatto che l'unico lancio di qualcosa, che poi probabilmente è una pietra, un oggetto trovato per caso e di fortuna, nei confronti dei blindati, da parte del mio assistito, di quello che si ritiene essere il mio assistito, è immediatamente successivo a questa retromarcia in cui rischiava di essere immediatamente investito, e immediatamente prima, proprio nel momento in cui i blindati si stanno ritirando, stanno girando l'angolo via Tolemaide e via Corso Torino. Nel momento in cui il blindato giunge in Corso Torino e nelle fasi poi successive, la persona individuata come Federico Da Re, che abbiamo evidenziato con la freccetta, è sì presente, ma assolutamente non mette in atto nessuna aggressione e violenza concreta nei confronti né di persone, perché oltretutto la resistenza pubblico ufficiale, in assenza dei pubblici ufficiali che non ci sono perché sono usciti dal blindato, è difficile anche da configurare, ma neanche nei confronti di cose. È sicuramente nei pressi, è sicuramente vicino. C'è un momento in cui protende anche la mano, non so adesso se l'abbiamo già passato, se vogliamo far vedere il momento in cui è più vicino al blindato, protende una mano, e questo atteggiamento però può voler dire tutto, perché come è stato giustamente detto dal collegio in relazione ad altre posizioni che hanno, su cui è stato riconosciuto anche che la mera presenza in un posto non significa collaborazione fattiva a un'aggressione, e penso che la posizione sia quella di Sanna Nadia, se non sbaglio, e anche come risultato da molte testimonianze offerte sul punto da Giulietto Chiesa a Don Vitaliano della Sala, tutte persone che erano presenti e lì vicino al blindato, quella era una situazione assolutamente confusa, caotica, in cui c'era chi diceva smettetela, in cui c'era chi diceva adesso basta, in cui ora quel gesto sicuramente non è indicativo non solo non è indicativo, ma non rappresenta proprio un'aggressione a quel mezzo militare. Si vuol dire che se ne doveva andare, per carità, si troverà una norma che riesca a sanzionare il fatto che uno stia nei pressi, ma a me non risulta che esista. Fino a questo momento credo che la presenza nel posto in cui si commette un reato sicuramente non è punibile come condotta in proprio e quindi come responsabilità penale. Ho voluto tirare fuori queste immagini, non ve le ho dettagliate una per una perché ritengo di abusare della vostra pazienza diversamente, ma sono esattamente, credetemi, le immagini, ho tirato fuori i fogli e sottolineato uno per uno, le immagini che il collegio ha indicato come rivelative della presenza e delle condotte del mio assistito. C'è un'ulteriore fase che è successiva invece, e che è che è successiva a questi fatti e che è più o meno, credo, se non sbaglio, vado a memoria, ma se non sbaglio, in contemporanea o immediatamente dopo i fatti ben più drammatici di Piazza Limonda.
Hanno visto quello lì in basso a sinistra, è lui?
E quello in basso a sinistra, vale, no, io non vedo come lei.
È quello con il giubbotto rosso e il casco, mi sembra, sì, quello, sì, stesso,
sì,
di prima.
Sì, questa è la persona indicata, individuata come
Federico.
Come Federico D'Arè. Ecco, ci sono delle altre immagini che sono. Eccola qua.
Prima l'altra, ce n'era un'altra.
C'era un'altra.
Prima. Può ritornare indietro la schermata con tutte le sue.
Queste immagini sono, se non sbaglio.
Scende un po'. Ecco, quella lì a sinistra in basso è lui.
Sì, questo è uno dei, anche questa è indicata nella sentenza, l'ho tirata fuori, è un momento in cui, come si vede, Federico D'Arè sta cercando di sottrarsi a due agenti che cercano di fermarlo, peraltro in maniera, sì, mi pare evidentemente non dinamica, credo sia visibile il manganello che impugna il secondo agente dietro e riesce a svicolare. Mi pare evidente anche che è un atteggiamento di svicolarsi e non un atteggiamento aggressivo. Fai vedere anche l'altra immagine in cui, eccolo.
Questo segue?
Questo è sempre lo stesso soggetto.
Segue la prima.
Qui siamo già in via Tolemaide e siamo in una fase ben successiva, siamo in una fase cosiddetta della ritirata del corteo. Il corteo sta tornando indietro. In contemporanea a questa immagine, dall'altra parte della strada c'è il ponte di Toralba, dove sono state scattate probabilmente le foto e le immagini più drammatiche, quelle in cui si vedono tutti i manifestanti a terra, sanguinanti, sotto un portico. Queste sono le immagini che in concreto indicherebbero la condotta delittuosa del mio assistito. Quindi io voglio dire, sul punto concludendo, non credo che neanche accogliendo la tesi più restrittiva, neanche accogliendo le giustificazioni più varie alle condotte che sono state messe in atto in quel pomeriggio in via Tolemaide, si possa in concreto individuare nella condotta di Federico Da Re quegli atti aggressivi per cui è stato condannato dal collegio primo grado dalle ore 15:30 in poi, per essere molto schematici. E questo mi pare, perché non volevo far passare in batteria tutto, volevo in concreto riuscire a far capire come le immagini, come le condotte siano state interpretate dal collegio, perché poi alla fin fine credo che sotto questo profilo l'aspetto a cui sempre dobbiamo ricondurre comunque il ragionamento in un'aula di giustizia è comunque quello della responsabilità personale. Responsabilità personale che non può essere, che è stata inizialmente dribblata, con un concetto molto ampio di compartecipazione psichica. Queste erano le prime terminologie che venivano utilizzate dalla pubblica accusa ancora al momento della richiesta di emissione delle misure cautelari nel 2004. Poi questa compartecipazione psichica è stata diversamente atteggiata e diversamente giustificata, e il termine è un po' andato in disuso anche da parte della procura nel corso del procedimento, e si è parlato di concorso, ma concorso che sia materiale, che sia morale, che sia come dir si voglia, in ogni caso non può prescindere da una attività fattuale e da un'attività comunque di contributo alla determinazione dell'evento che concretamente una persona, un singolo, possa e debba mettere in atto. La connivenza cosiddetta e la presenza materiale a dei fatti, ripeto, non possono fondare un giudizio di colpevolezza. Io vorrei concludere soltanto su alcune questioni che ho posto volutamente in fondo. Una riguarda la richiesta che è stata fatta nei miei motivi d'appello di revoca. In ogni caso, anche qualora si volesse confermare la condanna nei confronti della Da Re, così come articolata dal collegio primo grado, e comunque secondo me l'ho già scritto, quindi non sto qui a dilungarmi, sicuramente in misura inferiore a quella che è stata concretamente comminata, in considerazione dell'età, in considerazione della situazione, in considerazione della pacifica riconoscibilità delle attenuanti di cui al 62 numero 2 e numero 3. Mi pare l'immagine del blindato e del sasso, ed è l'unico sasso che si vede in quella situazione tirato dietro il blindato dal Da Re, credo che rientri veramente in maniera proprio immediata, a distanza di pochi secondi, nel concetto proprio basilare della reazione, della provocazione. Ma detto questo, anche in questo caso io credo comunque che non si possa e non si debba, di fronte a quello che è avvenuto, di fronte alla tipologia dei fatti che sono avvenuti in quel pomeriggio, riconoscere il risarcimento dei danni alle parti civili che sono state ammesse e nei confronti dei quali è stata liquidata da parte del collegio una somma a titolo di provvisionale. Credo che veramente quello che è avvenuto, siamo alla all'assurdo per cui una stessa sentenza, e credo contraddittoriamente, la contraddittorietà sia immediata, una stessa sentenza riconosce che la molla scatenante di tutti quei fatti e di quelle reazioni che, diciamolo così, ma probabilmente sono state eccessive in una seconda fase, ma che sicuramente erano giustificate in una prima, che erano reazioni oltretutto non programmate, perché io mi permetto di sottolinearlo, c'è una differenza tra chi tutore dell'ordine va a una manifestazione a esercitare la propria funzione istituzionale armato di tubi di metallo infilati nello stivalone, e quindi ha evidentemente preordinato una, e la preordinazione di un corteo che invece va avanti con diciamo delle specie di, come dice, delle protezioni in gomma piuma, con dei caschetti, degli strumenti di difesa, e che poi in concreto, nel momento in cui succede quello che non doveva succedere, soprattutto in quel punto, del corteo, e con quelle modalità, non aveva a disposizione armi. E questo lo dice molto chiaramente il fatto che sono stati utilizzati sassi, sono stati utilizzati i cassonetti, sono stati utilizzati, non so, dei pali. Sicuramente, tra l'altro, la condanna sotto questo profilo è sicuramente generica, nel senso che nessuno ha mai potuto appurare esattamente chi, cosa e come è stato rovinato. Il Darè, per esempio, al più ha utilizzato qualche sasso, ha spostato qualche cassonetto, ma sicuramente non ha divelto nulla e non ha saccheggiato o devastato nulla. Dicevo, riconoscere al Ministero e alla Presidenza del Consiglio un risarcimento del danno per fatti che sono stati in origine provocati da dei comportamenti non legittimi dei propri dipendenti e dei propri funzionari, io ritengo sia una contraddizione in termini, e quindi comunque io credo che questo, soprattutto perché è legato a una valutazione del danno morale che mi si è consentito di ripetere quello che ho detto nei motivi, francamente la figuraccia l'Italia per la vicenda G8 non l'ha fatta certo per colpa dei manifestanti di Via Tolemaida. Detto questo, soltanto io vorrei concludere ricordando degli aspetti formali di questo procedimento, che io mi rendo conto è difficilissimo trattare in appello. Ci ho pensato un sacco prima di venire qua su come discutere anche di questo procedimento, perché è un procedimento strano, un procedimento fatto di immagini, sì, sono stati sentiti un sacco di testi, ma soprattutto il materiale probatorio credo abbia che ha improntato questo processo, e credo sia visibilissimo anche dalla sentenza, è tutto materiale documentale, filmico, tutto materiale filmato, tutto materiale fotografico, tutto materiale video. E allora queste, in questo tipo di situazione, sicuramente particolare, io credo che particolare attenzione e particolare rigore dovesse essere osservato nei confronti delle norme che regolano la materia delle prove documentali e della riproduzione e acquisizione di materiali come i video e come il materiale fotografico. E questo, diciamo, seppure da un punto di vista con estrema capacità analitica, il collegio ha più volte affrontato la questione all'inizio del procedimento e ha cercato in qualche maniera di raddrizzare dei meccanismi che erano sicuramente non in, in, osservanza delle regole che erano stati fino a quel momento operati, io credo che non si possa sanare retroattivamente un procedimento e una, come dire, una, un iter che non è stato rispettoso delle norme del codice. E quindi qua, nel momento in cui il collegio ha deciso con le ordinanze che sono state impugnate contestualmente nei miei motivi d'appello, in ordine alle prove documentali, all'ammissibilità dei famosi DVD, del test e corda, quelli diciamo confezionati dal test e corda su ordine della procura, e quando poi ha rigettato anche le ulteriori eccezioni che riguardavano non solo l'ingresso di quei materiali ma anche di materiali diciamo di provenienza anonima, comunque non verificabile, comunque non controllabile, comunque non controllata, perché assolutamente impossibile, perché quando si dice, come abbiamo sentito in questo procedimento, come abbiamo letto in questo procedimento, che la procura ha aperto uno sportello in cui tutta la gente poteva portare dei filmati, dei materiali, e poi si legge documento acquisito dai ROS da anonimo, francamente uno si chiede come si sia presentato questo anonimo ai ROS, se col cappuccio o come, ma sta di fatto che queste sono situazioni concrete che si sono verificate. E allora il collegio in primo grado ha detto giustamente, siccome gran parte di quei materiali erano assemblati nel famoso fascicolo contenitore contro anonimi, ovviamente inaccessibile alla difesa e ai difensori, quando ci sono state le nostre obiezioni sulla non possibilità per la difesa di visionare quel materiale e quindi sulla non legittimità dell'estrapolazione da un fascicolo diverso di questo materiale, il collegio giustamente e equamente ha detto alla procura: dovete mettere tutto il materiale a disposizione, perché voi ne avete estrapolato una parte, ma giustamente nel contesto la difesa possono trovare altro materiale. E questo è stato sicuramente un atto di grande equità del collegio, ma che non sana una scelta a monte e una situazione di non rispetto della procedura che è a monte, perché questo è avvenuto a dibattimento iniziato. Noi avevamo già fatto un'udienza preliminare, avevamo già fatto una quantità di udienze, avevamo già fatto una quantità di richieste preliminari e non, avevamo già depositato una lista testi, avevamo già detto che non volevamo fare un abbreviato o un patteggiamento. E allora il momento della discovery, come per tutti è noto, è quello del 416 bis. E in quel momento tutto il materiale deve essere messo a disposizione, non soltanto quello che il PM ha ritenuto di estrapolare da un fascicolo inaccessibile alla difesa. E quindi sotto questo profilo io credo che sia importante riaffermare, anche sotto il profilo del rispetto della procedura delle regole, che non devono esistere fascicoli previti disponibili solo alla pubblica accusa, ma che devono essere rispettate nel nostro ordinamento quei principi generali che le norme sul giusto processo impongono e che ovviamente di cui la discovery è sicuramente uno dei principi cardine. Questo è, e quindi io confermo anche le doglianze che ho fatto in rito e in ordine alle ordinanze. Io concludo, ovviamente in conformità ai motivi d'appello che ho a suo tempo ritualmente depositato, chiedo il rigetto dell'appello del PM, ovviamente, e della Procura Generale, che tra l'altro mi risulta proposto fuori termine. Grazie.
Grazie a lei. Avvocato Taddei, oggi, visto che io non so più dove sia finito il mio programma, può venire un attimo? L'ha trovato? No. Che succede? Scusate un momento. Sì, cosa ha detto? Ah, è vero, allora aspettiamo un attimo. Infatti mi pareva a me che ci fosse oggi. Va bene, la ringrazio. Va bene, allora interrompiamo 10 minuti. A mezz'ora? Va bene. Beh, poteva un po'. Questo cos'è? Mi scusi, qual è questo? Non mi ricordo. A chi? Bonecchi. Scusi, Bonecchi adesso chi è? Ah, allora bisogna verificare un po' di stracci qua. Allora. Ma scusi, non è riuscita qua. Lo riprendiamo poi, dopo l'intervallo. E l'altro? Quale? D'Agostino?